E ringraziamo il Signore anche per il fratello Labate, che lo usa come strumento nelle sue mani. Ancora, questo ci dimostra che in ogni tempo, se ci facciamo usare dal Signore e guidare dallo Spirito Santo, possiamo edificare il corpo di Cristo. Leggiamo nel libro dei Giudici, gloria al Signore. Vogliamo leggere insieme al capitolo 7 un testo molto bello e molto conosciuto. Giudici 7 dal primo versetto. Grazie Signore. Alleluia, alleluia. Giudici 7, leggeremo dal primo versetto. Gerubbaal dunque, cioè Gedeone, con tutta la gente che era con lui, alzatosi la mattina presto, si accampò presso la sorgente di Carod. L'accampamento di Madian era a nord di quello di Gedeone, verso la collina di More nella valle. Il Signore disse a Gedeone: «La gente che è con te è troppo numerosa perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire: è stata la mia mano a salvarmi. Fa dunque proclamare questo, in maniera che il popolo lo oda. Chiunque ha paura e trema, se ne torni indietro e si allontani dal monte di Galad». E tornarono indietro 22.000 uomini del popolo e ne rimasero 10.000. Il Signore disse a Gedeone: «La gente è ancora troppo numerosa. Falla scendere all'acqua dove io li sceglierò per te. Quello del quale ti dirò: questo vada con te, andrà con te. E quello del quale ti dirò: questo vada con te, non vada con te, non andrà». Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua e il Signore gli disse: «Tutti quelli che leccheranno l'acqua con la lingua come la lecca il cane, li metterai da parte. Così pure tutti quelli che per bere si metteranno in ginocchio. Il numero di quelli che leccarono l'acqua portandosela alla bocca nella mano fu di 300 uomini. Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua». Allora il Signore disse a Gedeone: «Mediante questi 300 uomini che hanno leccato l'acqua, io vi libererò e metterò i madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada ognuno a casa sua». Accomodatevi pure. È un testo molto bello, ripeto, che chissà quante volte abbiamo letto, che ci parla delle vittorie, dei combattimenti, della fede che tutti i credenti hanno. E sebbene questa storia è vecchia di centinaia di anni, è comunque una storia attuale, in quanto nella vita del credente sempre affrontiamo delle battaglie. E dobbiamo ammetterlo, anche quando vorremmo che non ci fossero, dobbiamo scontrarci con la realtà. Fin quando siamo sulla terra è sempre un combattimento. E la Bibbia spesse volte, tramite l'Apostolo Paolo, ci parla del combattimento della fede. Ci dice che il nostro combattimento non è contro sangue e carne, è contro le forze spirituali della malvagità. L'Apostolo Paolo, concludendo il suo cammino terreno, dice: «Io ho combattuto il buon combattimento». Per dire questo, evidentemente si rendeva conto che la sua vita era stata una lotta, un combattimento. E più volte dirà, scrivendo a una chiesa: «Vi voglio ricordare quale arduo combattimento io tengo per voi e per tutti quelli di Laodicea». Lottava nelle preghiere, lottava insegnando la sana dottrina, nutrendo il popolo di Dio con le scritture, con la parola del Signore, in modo che la chiesa crescesse sana, crescesse diritta, matura, andando avanti nelle vie del Signore. Insomma, nella vita del credente i combattimenti ci saranno sempre. E questo è uno dei tanti combattimenti che ha combattuto un servo di Dio chiamato Gedeone. Ma Come vinse la sua battaglia? Andiamo subito al sodo. La prima cosa che ci insegna il testo è che per vincere le nostre battaglie spirituali, cari nel Signore, l'uomo deve diminuire. La storia è conosciuta. Partono per andare a sconfiggere Madian 32.000 uomini. E il Signore, quando li vede che partono tutti per sconfiggere questo nemico, chiama Gedeone e dice: vieni qua, bello mio, ma vedi che 32.000 sono assai. Perché poi, se vincete, sapete che cominciate a dire che siete stati voi bravi. E io ti voglio ricordare, Gedeone, ed è buono che ce lo ricordiamo pure noi stasera, che l'esito della battaglia dipende sempre dal Signore. Fratelli, tutte le battaglie della vita che affrontiamo tutti, so di diversi combattimenti perché vi guardo e vi conosco, tante cose le so nelle vostre famiglie, io so le mie, ma tutte le nostre battaglie, non ci dimentichiamo, che non li vinciamo con le nostre forze, col numero di uomini. Durante il ventennio cosiddetto c'era un uomo che pensava che avendo tante baionette poteva vincere la guerra. Non aveva capito che la guerra era cambiata. Non era avendo tante baionette che si poteva vincere la guerra. Avevano già inventato gli aerei. C'erano anche altri mezzi da guerra. Ma vorrei dirvi che a quel tempo avere un gran numero di uomini era importante per vincere le guerre. Ma il Signore voleva ricordare al suo popolo che non è nel gran numero di carri e cavalieri che noi vinciamo le battaglie, ma è nel soccorso di Dio. E allora il Signore comincia a fare una cernita. 32.000 sono troppi. Dice: tutti quelli che hanno paura, che tremano, lasciali a casa. E facendo sta cernita mi sono meravigliato. Ogni volta che lo leggo mi meraviglio sempre di più. Non è che stanno a casa 2, 3, 4. Di 32.000, quelli che avevano paura erano 22.000. Da 32.000 ne rimangono 10.000. E Gedeone avrà detto dentro di sé: vabbè, Signore, l'ha voluto tu, mi fido di te, va bene con 10.000. Gedeone, vieni qua che ti devo parlare un'altra volta. Quante volte il Signore ci chiama con amore, ci parla. Vedi che 10.000 sono pure troppi. Dobbiamo fare un'altra cernita. Sono troppi. Signore, questa battaglia come la vinciamo? Gedeone, ma non lo vuoi capire che non è nel numero delle persone che tu vinci le tue battaglie, con le tue strategie. Con le tue strategie. Fratelli, i problemi che affrontiamo ogni giorno nelle nostre famiglie, nelle nostre case, sul lavoro, non le vinciamo soltanto, è giusto porsi degli obiettivi, è giusto fare delle strategie, ma non è con questo che risolveremo i problemi. Che se il Signore non edifica la casa, invano si affaticano i costruttori. Puoi portare la malta migliore, il cemento migliore, puoi portare il brecciolino migliore, il calcestruzzo puoi impastare migliore, ma alla fine l'opera tua, l'opera mia, non reggerà se non la costruisce il Signore. Se il Signore non guarda la città, invano vegliano le guardie. Puoi mettere 1.000 guardiani e 1.000 telecamere, ma se il Signore non protegge il suo popolo, è quanta protezione che il Signore ci ha dato. Amen, fratelli. Quante volte, chissà da quali pericoli il Signore ci ha guardato, tante volte, innumerevoli volte, e non ce ne siamo nemmeno accorti. Ma perché Lui era buono e benigno, perché Lui è misericordioso, perché Lui ha pietà di noi, perché Lui si ricorda che noi siamo polvere, si ricorda che siamo un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce, perché Lui è buono. Insomma, Gedeone, la gente che hai con te per vincere la guerra è troppa. Bisogna, è come se il Signore, insomma, in qualche modo gli ha detto qualcosa che dirà dopo Giovanni. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Cioè, se vuoi vincere le tue battaglie, devi diminuire l'uomo. Scusate il gioco di parole, ma penso che mi state capendo. L'uomo deve diminuire nella nostra vita se vogliamo vincere le battaglie spirituali. Perché noi oggi non è che andiamo alla guerra con la spada. Non è che stiamo qua a infilzare le persone, a tagliare le orecchie a qualcuno, a sparare a qualcuno. Il nostro combattimento è un combattimento spirituale. Il nostro nemico è il diavolo e tutte le sue truppe, ai suoi ordini. Come le vinciamo noi? Come li vinciamo questi nemici? Li possiamo vincere solo in un modo. Se il nostro uomo diminuisce. Da 32.000 diventano 300. Mamma che cernita! È incomprensibile, è illogico. Ma quello che è illogico per noi ha una logica per Dio. Quello che noi non comprendiamo per il Signore è perfetto. E allora il Signore ci dice, prima di tutto, se tu vuoi vincere le battaglie spirituali della tua vita, bisogna che l'uomo diminuisca. Cioè bisogna che il mio io, il tuo io, diminuisca. E bisogna che egli cresca nella vita di ognuno. Amen, fratelli. Non 32.000, nemmeno 10.000, 300. Dobbiamo umiliarci davanti al Signore. E pure ieri sera lo dicevamo a Via Santa Lucia, che quando c'è troppo io nella nostra vita, allora tendiamo a mettere da parte Dio, perché lo sapete che l'io è nemico di Dio. E tutte le volte che mettiamo il nostro io, la nostra personalità, il nostro ego, il nostro orgoglio, il Signore lo mettiamo in secondo ordine. Ma quella battaglia il Signore la voleva vincere per Gedeone. Fratelli, permettiamo al Signore di aiutarci nelle battaglie della nostra vita. È il Signore che chiama Gedeone. Avete notato? Non è Gedeone che chiama il Signore. Gedeone, vieni qua, ma che stai facendo? Ma che stai combinando? Ma tu vuoi vincere la battaglia così? Con tutto questo armamento, con tutte queste cose? Che pensi di fare? Io ti aiuto, Gedeone. Io sono il tuo sostegno. Io ti soccorro. Io ti guarisco. Io ti libero con la destra della mia mano. Non abbiamo bisogno di mezzucci umani. Abbiamo bisogno del soccorso del Signore in ogni battaglia della vita. E c'è anche un motivo, il Signore è bello che gli spiega pure la motivazione, la ragione. Se tu vai alla guerra con tutta questa gente, penserai di essere stato tu capace. Siccome ci avevi tanti uomini, è normale, avete vinto la guerra, quindi non avete avuto bisogno di me. E io faccio la cernita in modo da farti comprendere che alla fine ti potevo salvare solo io. Pensavo che certe volte il Signore permette anche certe cose nella nostra vita, anche certe prove, anche a volte permette, nessuno si scandalizzi, di toccare il fondo, perché soltanto allora ci rendiamo conto che l'unico che ci poteva aiutare era il Signore. E quando il Signore poi ci aiuta, la gloria torna tutta a Lui. Perché se il Signore fosse intervenuto prima, avremmo potuto dire, beh, forse è stato il caso. È andato così. Vi ricordate Gesù con Lazzaro? Gli mandano a dire, Gesù vieni subito, l'amico tuo sta morendo, e ha la febbre, vedi se puoi fare qualcosa. Non avevano compreso profondamente la persona e il ministero di Gesù. E Gesù che fa? Sapendo che il suo amico Lazzaro si è ammalato, invece di correre temporeggia. E tutti se la prendono con Gesù. Ma Gesù, possibile, te l'abbiamo mandato pure a dire e invece sei stato superficiale. Ti avevamo detto che c'era un ammalato e non sei andato a visitarlo. Ma che razza di pastore arriveremmo oggi sei? Infatti subito, come lo vede Marta, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Cominciano le lagne, passa un altro po' che arriva Maria. Gesù, se tu fossi stato qui, le stesse identiche parole, mio fratello Lazzaro non sarebbe morto. Ma Gesù, al di là di tutte le lamentele che tutti noi a volte facciamo col Signore, sapeva benissimo quello che stava per fare. e aveva chiara la situazione e ce l'aveva sotto controllo. Vorrei dirvi che Gesù, la mia vita e la tua vita, ce l'ha sotto controllo. Il mio e il tuo futuro è nelle sue mani. Lui sa come gestire la nostra vita, lui sa come portare avanti le nostre famiglie e lui sa sempre quando è il tempo giusto per intervenire, non quando lo diciamo noi, ma quando lui sa che è il momento opportuno. Alla fine disse Lazzaro: vieni fuori. E pensate che è stato più potente il ritorno a una vita o la guarigione di una febbre? Alla fine è stata tratta maggior gloria da quel morto che è uscito fuori tutto bendato dalla tomba o da una febbruccia guarita? Dio apparentemente a volte ritarda il suo intervento, ma quando lo fa ha sempre un glorioso motivo e vogliamo aspettare il Signore. La gente si potrebbe vantare, Gedeone, e quel pericolo che c'era allora, fratelli, ce l'abbiamo sempre come popolo di Dio. L'uomo, noi siamo fatti così. Noi siamo fatti così. Possono passare 3.000 anni, 5.000 anni, noi siamo fatti così. Tendiamo, se facciamo 1.000 cose storte, chiediamo perdono al Signore. Quando ne facciamo una giusta, vogliamo tutta la gloria. Siamo così, e invece dovremmo sempre, ogni passo, buttarci con la faccia a terra e dire: Signore, abbi pietà di me, che tu sei prezioso nella mia vita e tu hai fatto tutto per me, non sono le mie capacità. Gedeone, sono troppi, 32.000 sono troppi, l'uomo deve diminuire. Fratelli e sorelle cari, amici, il nostro io, il nostro orgoglio, se vogliamo vedere veramente Dio all'opera nella nostra vita, l'uomo che è in noi deve diminuire. Dobbiamo toglierlo, dobbiamo mandarlo via e vogliamo dire: Signore, riempimi tu con la tua grazia, riempimi tu con la tua presenza, riempimi tu con la tua divinità, riempimi tu con la tua santità, lavami tu col tuo sangue, gloria al nome del Signore. Vogliamo avere una vita veramente arresa al Signore. Ecco perché, dicevo prima, il Signore a volte ci spoglia di tutto che potrebbe rappresentare per noi un vanto. Nessun vanto. Non abbiamo nessun vanto davanti a Dio. Qual è il vanto, dirà l'apostolo Paolo? Quale vanto noi abbiamo? Quando avrete fatto, c'è qualcuno che l'ha fatto, tutto quello che era in dovere di fare, se c'è qualcuno che ha fatto tutto quello che era in dovere di fare, non davanti a me o alla Chiesa, davanti al Signore, dice Gesù: mettetevi davanti allo specchio e dite, allo specchio no, non c'è scritto, però ve lo dico io, sono un servo inutile, disutile, dice un'altra versione, inutile, perché non c'è nessun vanto, perché tu sei qua per la grazia di Dio. Noi siamo qua, siamo arrivati fin qua e possiamo dire Ebenezer, fin qui il Signore ci ha soccorso per la grazia di Dio, perché Lui è stato buono per ognuno di noi. Nessun vanto. Io sono il Signore, scritto nel profeta Isaia, questo è il mio nome, e io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Ecco perché il Signore voleva epurare questo popolo, voleva ridurlo di numero. Nessuno lì si doveva vantare di essere granché, ma tutti dovevano confidare nel Signore. Signore, ti vogliamo pregare in questa sera, che dite, lo facciamo? Fai che la mia umanità, l'uomo che è in me, l'uomo, diminuisca, che possa togliere tanto dell'uomo che c'è in me e possa crescere nella mia vita il tuo figliuolo Gesù. E poi vorrei dirvi anche un'altra cosa. C'è una prima cernita, sono troppi, quelli che hanno paura mandalo a casa. Poi c'è una seconda cernita. Ora tu fai quello che ti dico io, portali là all'acqua dove c'è quella fontanella, e mano a mano che vanno a bere, io ti dico chi prendere e chi non prendere. Scelgo io per te, Gedeone. Chissà, magari nella testa di Gedeone diceva: ma quello sarà un uomo valoroso, come sa usare la lancia lui, la spada. Ma vedete, le nostre convinzioni non valgono niente di fronte all'onniscienza di Dio. Perché, fratelli, anche questo è vero, che passano i secoli, ma anche questa verità biblica è granitica. È granitica. L'uomo riguarda l'apparenza, ma l'Eterno riguarda al cuore. Possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma è come un blocco di granito. Chi guarda i cuori e li conosce profondamente è il Signore. E meglio di Dio non ci conosce nessuno. Lui poteva dire questo sì, questo no, questo sì, questo no. Ma il Signore dice: portale là alla fontana. E mentre bevono, io ti dirò chi prendere e chi non prendere. Quelli che leccano l'acqua come il cane, li prendi. Quelli che invece si inginocchiano per bere, li scarti. È interessante, sono stati detti tante cose su questo modo di scegliere. Alcuni studiosi hanno pensato che l'inginocchiarsi di questi 9.700 che si inginocchiano, sia un richiamo a pratiche idolatriche. Probabilmente era gente che era abituata a inginocchiarsi, ma a inginocchiarsi davanti a idoli. Forse che avessero ancora degli idoli nel cuore, forse ce l'avevano proprio a casa, i cosiddetti terafim, delle statuette, venivano chiamati idoli domestici. Diciamo che la tesi avvalorata per lo più è quella di Giuseppe Flavio, un grande storico, che sapete che ha detto addirittura questa sua tesi è molto comune in Israele, anche oggi. Quando Israele, quando i rabbini leggono l'Antico Testamento e leggono questa storia, tutti pensano alla tesi di Giuseppe Flavio, questo storico. Cioè, che dice questo storico, in poche parole? Che quei 300 che alla fine hanno leccato l'acqua come il cane e poi nello stesso tempo dovevano tenere la spada, cioè era molto più comodo inginocchiarsi, hanno fatto una cosa scomoda. Non sono stati molto accorti, cioè hanno fatto una cosa, la cosa meno intelligente, diremmo più difficoltosa, meno pratica. Quindi nella mentalità comune del popolo ebraico, quella doveva essere gente, questo è molto bello, gente molto semplice, poco pratica delle cose. Non c'era soltanto l'aspetto idolatrico dei 9.007, ma di questi 300 scelti c'era l'aspetto dell'ingenuità, della semplicità. Insomma, un po', avete presente quando noi diciamo nel nostro gergo il cielo l'ha buttato e la terra l'ha preso? È vero che certe volte lo diciamo? O a volte diciamo, ma com'è semplice quel fratello, com'è semplice quella sorella? Non per disprezzarli, ma magari diciamo, mamma mia che semplice. Alla fine, sapete il Signore a chi ha scelto per salvare Israele da Madian? 300 uomini semplici. Non erano i più preparati, non erano i più capaci, non erano i più studiati, erano i più semplici. Ancora oggi questo si crede in Israele, che Dio ha salvato un popolo per 300 uomini semplici. Fratelli, sapete che cosa ci deve insegnare questo? Ci deve insegnare che se vogliamo vincere le battaglie spirituali, le battaglie che abbiamo, uno, diminuiamo l'uomo, perché noi non possiamo vincere con le nostre strategie, abbiamo bisogno del Signore. E ricordiamoci che Dio benedice i semplici. Non voglio dirvi che uscendo da quel luogo dovete essere sempliciotti, sciocchi, farvi ingannare, non sto dicendo questo. Ma sto dicendo di mantenere nel nostro cuore quei sentimenti puri. Guardate tra di voi, dice Paolo ai Corinzi, non ci sono molti sapienti, non ci sono molte persone che possono vantare chissà che cosa, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo, anzi le cose che non sono, per svergognare le cose che sono. E anche questa è una verità granitica che durerà nel tempo. Dio ha sempre previsto di fare cose grandi con gente semplice, perché alla fine tutta la gloria torna a Lui. Se fossimo noi gente capaci, alla fine ci sarebbe sempre lo stesso problema. Gedeone, Israele si potrebbe vantare. E Dio non desidera che siamo un popolo che ci vantiamo. Dio desidera che siamo un popolo che dà a Lui tutta la gloria, tutto l'onore che gli è dovuto. E poi il Signore ci dice pure, non l'abbiamo letto per motivo di tempo, di equipaggiarci. Prende questi 300 uomini che ci avevano come armi un'arma di nuova invenzione, una bomba a idrogeno, delle brocche vuote. Delle brocche vuote. Certo che l'armata Brancaleone sembrava questa, eh? Vanno alla guerra contro i madianiti e vogliono vincere. Invece di portarsi 32.000 uomini, se ne portano 300. E di che cosa li armiamo? Sì, 300, però gli diamo almeno, che vi devo dire, un elicottero Apache, uno di quelli che lancia i razzi. Almeno gli dobbiamo dare un aereo di ultima generazione. No, 300 brocche vuote. Certo che il Signore è strano, è curioso il Signore, eh? Sembra curioso, sembra strano, ma Lui ha la sua strategia. Amen, che ha la sua strategia. Ha la sua strategia il Signore. Perché vedete, il vaso vuoto nella Bibbia simboleggia il credente purificato dal Signore. Come dovevano essere i vasi che il profeta disse alla donna di prendere per fare il miracolo dell'olio? Come dovevano essere? Vuoti. Prendi dei vasi vuoti. Il vaso vuoto ci parla sempre del credente purificato, lavato, imbiancato, svuotato. Svuotato. Non puoi pretendere l'intervento di Dio nella tua vita o io nella mia vita se non siamo svuotati, non soltanto dell'uomo che è in noi, ma anche del peccato. Dio non lavora, non sta bene insieme al peccato. Il credente che vuole l'assistenza del Signore deve vivere nella santificazione. Dite un amen, fratelli. Senza santificazione nessuno vedrà Dio. E non solo non lo vedrà lassù, ma non lo vede manco qua giù. Non lo vedrà. Non lo vede all'opera il Signore. Dio opera insieme sempre a un popolo che si santifica. Mentre noi lo onoriamo, Lui ci onora. Lui non onora chi non lo onora. Il Signore non è ipocrita. Ci onora soltanto per lavarci la faccia. Lui ci onora se noi ci santifichiamo. Lui ci onora se noi facciamo sul serio. Lui ci onora se noi ubbidiamo ai Suoi comandamenti, alla Sua parola. Se siamo sensibili alla Sua voce. Mica possiamo fare quello che vogliamo e poi pretendere che Dio ci onori. Non è possibile. Voglio 300 uomini, in modo che non vi vantate. E voglio 300 brocche vuote. Perché questi uomini devono capire, pure tu Gedeone, che se vuoi vincere le tue battaglie spirituali, non li puoi vincere col peccato nella tua vita. Sto fardello lo devi lasciare. Se c'è qualcuno stasera che mentre ascolta la parola di Dio si sente oppresso, pesante, appesantito dal fardello del peccato che dice la Bibbia che così facilmente ci avvolge, avvolge un po' tutti, lo devi abbandonare ai piedi di Gesù. Getta sul Signore il tuo peso ed Egli ti sosterrà. Devi prendere il sacco del peccato e portarlo ai piedi della croce e permettere che il sangue di Gesù ti purifichi da ogni iniquità. E glielo devi dire tu, gli devi dire: Signore, io ho bisogno di te, ho bisogno del tuo perdono, ho bisogno della tua grazia, ho bisogno che tu mi purifichi. Signore, io sto male dentro. Perché uno che vive immerso nel peccato, schiavo nel peccato, puoi fare pure un sorriso d'Urbans, ma stai male dentro. Non stai bene nello spirito, non sei felice, non sei sereno, non hai la calma di Cristo, non hai la pace del Signore nel cuore. E se noi non andiamo ai piedi di Gesù per abbandonare i nostri fardelli, vivremo e andremo sempre di male in peggio. Questo vaso doveva essere vuoto. E poi c'era anche un'altra cosa. Dentro le brocche ci dovevano essere le fiaccole. Ripeto, per motivo di tempo non l'ho letto, ma a casa possiamo fare tutti quanti i compiti. Compiti per casa. Leggiamoci tutti quanti sto capitolo. Divise 300 uomini in tre schiere, consegnò a tutti quanti delle trombe e delle brocche vuote con delle fiaccole nelle brocche. E disse loro: guardate me e fate come farò io. Quando sarò giunto all'estremità dell'accampamento, come farò io, così farete voi. E quando io con tutti quelli che sono con me suonerò la tromba, anche voi suonerete le trombe intorno a tutto l'accampamento e direte: per il Signore e per Gedeone. Erano tutti uniti, 300, ma tutti uniti intorno al servo di Dio per combattere le battaglie del Signore. E c'è una domanda che dobbiamo farci. Con che cosa stiamo riempendo oggi i vasi del nostro cuore? Quelle brocche avevano dentro una fiaccola. E noi, fratelli, nel nostro cuore dobbiamo avere la presenza dello Spirito Santo. Ci sono certe cose che nella vita del credente devono scomparire. Non basta avere brocche vuote che riempiamo con sentimenti sbagliati. Dobbiamo avere brocche vuote con fiaccole accese. Dobbiamo santificarci per essere riempiti di Spirito Santo. Lo Spirito che Dio vuole far abitare in noi è uno Spirito Santo. Non è impuro. Non è immondo. Non è immorale, è santo. Cuori vuoti che si lasciano riempire da uno Spirito Santo che vuole santificare la nostra vita. Diceva il salmista: se nel mio cuore avessi avuto di mira l'iniquità, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Nel cuore non dobbiamo far abitare sentimenti sbagliati. Dobbiamo lasciarlo a dimora dello Spirito Santo. Amen, fratelli. A dimora dello Spirito Santo. E poi sto concludendo. Le brocche a un certo punto dovevano essere rotte. C'era tutto un progetto da parte di Dio. Immaginate, suonava la tromba, si rompevano le brocche. C'era tutto un effetto sorpresa. Provate a immedesimarvi, a scendere in quella scena. Siamo tutti sul campo di battaglia. I madianiti, questi con le brocche, la fiaccola accesa dentro la brocca. A un certo punto suona la tromba, tutti gridano, prendono le brocche, le rompono. Quelli da 300 hanno pensato saranno 800.000. C'è stato tutto un effetto sorpresa che li ha terrorizzati. Poi hanno visto quelle fiaccole che uscivano fuori dalle brocche. Tutto sto fuoco, mamma mia, ci incendiano, ci bruciano vivi. C'è stato tutto un effetto particolare, diremmo un po' scenografico, della battaglia. Però noi vogliamo vedere l'aspetto spirituale. Le tre schiere suonarono le trombe e spezzarono le brocche. Con la sinistra presero le fiaccole e con la destra la tromba per suonare e si misero a gridare: la spada per il Signore e per Gedeone! Li terrorizzarono. Era una tecnica di guerra antica, quando un esercito marciava contro un altro, una delle cose che facevano era gridare. Lanciavano un grido e cominciavano ad avanzare. Cercavano di incutere paura nel nemico. Ma non è stato questo che ha fatto vincere la battaglia. E queste fiaccole accese, queste brocche rotte, ci parlano anche del fatto, fratelli e sorelle, che noi dobbiamo spezzare il nostro io davanti alla presenza del Signore. Quello che è gradito a Dio è il cuore rotto. E lo spirito contrito. Possiamo fare 10.000 sacrifici. Dio non vuole i miei e i tuoi sacrifici. Perché il bestiame della terra è tutto suo. L'ha inventato Lui, l'ha creato Lui. Gli possiamo dare qualche montagna? L'ha fatta Lui. I sacrifici graditi a Dio sono lo spirito rotto e il cuore contrito. Se questa sera noi, fratelli cari, amici, rompiamo le brocche del nostro cuore, ci umiliamo sotto la potente mano di Dio e uscendo da quella porta manteniamo questi sentimenti nel cuore: Signore, io voglio diminuire l'uomo che è in me, voglio diminuire il mio io, la mia umanità, la mia carnalità, e voglio innalzare Cristo nella mia vita. Signore, io desidero svuotarmi di tutte le cose che non vanno, desidero presentarti un vaso santo, un vaso puro, desidero il tuo fuoco nella mia vita e desidero spezzare ogni cosa di me che non va bene. Non voglio presentarmi davanti a te con orgoglio, ma voglio umiliarmi davanti a te, Signore, perché questa è la strada. È quello che vogliamo pure noi in questa sera, fratelli. Vogliamo chinare tutti quanti il capo in preghiera? Vogliamo chiudere gli occhi per non distrarci? Vuoi vincere? Se vuoi vincere, l'uomo deve diminuire. Se vuoi vincere, devi svuotare il vaso. Ci devi mettere la fiaccola, devi suonare la tromba e devi rompere la brocca. Alleluia. E credo che in questa sera tutti quanti noi possiamo dire in tutta umiltà e sincerità che stiamo combattendo delle battaglie. Ognuno ha le sue da raccontare, fratelli, ognuno ha le sue. Ma noi non siamo capaci di vincere le nostre battaglie. A noi ci aiuta il Signore. Gedeone, sono troppi. Sono troppi. Tu non vinci con la moltitudine di uomini. Tu vinci se io ti aiuto. E mentre tutti hanno gli occhi chiusi, tutto è fermo nella sala e tutti stiamo riflettendo, meditando sulla parola di Dio, e lo Spirito Santo applica la sua parola ai nostri cuori e magari ci dice quello che sto povero predicatore non ha saputo dire e spiegare, ma lui sa come parlare ai cuori di tutti. Vuoi tu vincere le tue battaglie, fratello, con l'aiuto del Signore? Vuoi mettere da parte le tue strategie e questa sera impegnarti ad affidarti a Dio che può tutto, a Dio che può tutto e che in un attimo può cambiare le cose? Quanti avete questo desiderio di pregare con me, fratelli, sorelle? Alzate la vostra mano. Amen, 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 gloria a Dio per queste mani alzate, gloria al Signore, il Signore è con noi, il Signore sta parlando a ogni cuore, alleluia, 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 gloria a Dio, vogliamo continuare a lodare il Signore?